www.mondo.com. Buonasera, benvenuti al primo appuntamento di A Walk in Time. Allora, innanzitutto presentiamoci. Chi vi parla è Lucia con...
Al fianco di Lucia c'è appunto Deborah, la sottoscritta. Eccoci, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori su www.radiofonica.com. Ricordiamo dove stiamo trasmettendo.
Noi siamo in diretta dal link di via Ulisse Rocchi. Infatti, se avete voglia di raggiungerci, se state andando in centro a fare una passeggiata, potete tranquillamente passare
potete
da qui.
Potete vedere queste due sceme.
Potete portarci un caffè se volete. Noi siamo qui a vostra disposizione. Oppure se siete a casa, basta andare sulla nostra pagina Facebook, schiacciare like e potete tranquillamente interagire.
Ma ricordiamo anche, cara Lucia, che comunque abbiamo una pagina Facebook, quindi scrivete Walk in Time e troverete sicuramente la nostra pagina Facebook e lì potete interagire con noi scrivendo i vostri commenti o tutto quello che pensate. E partiamo insomma con gli anni 20.
Esatto, innanzitutto spieghiamo che cos'è a Walk in Time, è una passeggiata nel tempo, quindi noi non faremo altro che andare alla ricerca di tutte le peculiarità che hanno caratterizzato il secolo breve, quindi il Novecento,
e cercheremo fino ai giorni nostri,
quindi noi lo argomentiamo, lo approfondiamo, lo critichiamo, insomma diventiamo le padrone della storia per quanto riguarda sempre il Novecento. Partiamo da, come abbiamo già detto, dagli anni venti, quindi dagli anni cosiddetti ruggenti.
Esattamente, quindi per calarci bene nell'atmosfera io ho trovato questo bellissimo dialogo che sta all'interno appunto del film I ruggenti anni venti, dove per insomma approfondire un po' quella che è la tematica, i due che sono Elliot Sullivan e James Cagney dicono: ehi, hai fatto la guerra? Sì, come lo sai, ci sono stato anch'io, siamo tutti uguali, non riusciamo a star fermi, abbiamo visto troppe cose, troppo sangue. Se credono che ora possiamo starcene seduti a rigirarci i pollici, sono pazzi. Ecco perché appunto si parla di anni ruggenti.
Che meraviglia, ma spieghiamo che cosa sono questi anni ruggenti. Sono stati degli anni molto molto carichi, ritroviamo delle scoperte scientifiche molto famose, ritroviamo delle tendenze, ritroviamo delle vere e proprie rivoluzioni, moltissime delle cose che sono state scoperte o affrontate durante gli anni venti ce le portiamo ancora noi oggi insieme a noi, vengono
utilizzate.
Esatto,
sono dei cambiamenti che quindi riguardano non solo l'aspetto sociale e culturale ma anche quello artistico, quello della letteratura, e noi in quest'ora e mezza cercheremo di accompagnarvi all'interno di questo viaggio. All'interno di questo periodo vediamo come c'è sicuramente quella che è il ritorno alla normalizzazione, diciamo, politica dopo la Grande Guerra, insomma dopo
esatto.
La Prima Guerra Mondiale, quindi tutto questo procedimento di assestamento, se così possiamo chiamarlo.
Anche se, come vedremo, in realtà tanto assestamento non è stato perché siamo
esatto.
In procinto della Seconda Guerra Mondiale, quindi sono anni veramente
particolari. Poi siamo di fronte sicuramente all'esplosione della musica jazz, quindi la Jazz Age, e appunto sarà questa ciò che vi faremo ascoltare per tutta la durata della nostra puntata. E poi c'è anche l'evoluzione della donna, cioè
c'è l'evoluzione della donna, ritroviamo il famoso taglio alla maschietta, però ovviamente tutte le curiosità poi le approfondiremo nel corso della puntata. Ritroviamo il femminismo al contrario invece del proibizionismo che era negli Stati Uniti, insomma le sorprese sono veramente tantissime.
Tutto però poi si concluderà con quella che è la grande depressione, quindi il crollo di Wall Street del 1929,
esatto.
Quindi è lì che noi ci fermeremo insomma durante questa puntata.
Diciamo che sono anni particolari proprio perché hanno fatto di tutto per trovare un equilibrio dopo la Prima Guerra Mondiale, e con il crollo della borsa di Wall Street, come vedremo da qui a poco, di nuovo si smonterà diciamo la situazione a livello mondiale, perché poi la crisi sarà appunto percepita.
Intanto ringraziamo colui che ci fa da regia, il nostro caro zio Clo, che ci accompagnerà diciamo per tutto questo questo viaggio, eccolo.
Vedete la mano che è spuntata.
C'è la mano che spunta da lì.
Vi possiamo assicurare che vi state perdendo uno spettacolo unico. Zio Clo con la cuffia è veramente...
tanti baci e tanto amore. Io direi che magari potremmo, che ne dici, passare un brano.
Il primo brano, in modo tale
introduci.
Che... entriamo proprio nell'atmosfera.
Esatto, introduci.
Voi da casa
questo.
Ballate il Charleston, perché siamo nel periodo del Charleston. Abbiamo Fletcher Henson con Sugar Foot Stomp. Di nuovo in onda. Per chi si fosse collegato solo ora, ricordiamo che siamo in diretta su radiofonica.com con Walking Time. Siamo sempre qui dal
siamo
link.
Sempre noi,
siamo sempre noi, siamo non è cambiato niente fino a 5 minuti fa. Siamo sempre qui dal link di via Ulisse Rocchi e abbiamo spiegato che appunto noi parleremo degli anni ruggenti, quindi degli anni 20.
Questo brano ci ha riportato un po' a quella
ci
che era
riportato lì.
L'atmosfera degli anni 20. Adesso, cara Lucia, perché non ci fai un po' un contesto da un punto di vista storico, una
sì.
contestualizzazione storica di questi anni?
Allora, innanzitutto io ho pensato di parlare un pochettino solo dell'Italia. Perché? Perché in Italia ritroviamo, è un periodo veramente particolare. Abbiamo nel 20 il governo Giolitti che sostituì il governo Nitti, ed è stato un governo particolare perché Giolitti riuscì a placare le prime sommosse operaie con i rappresentanti della Confindustria e della CGDL. Non si chiamava CGL come si chiama ora. Ritroviamo nel 21 la nascita del Partito Comunista, quindi fondato il 21 gennaio del 1921, una ripetizione di 21, da Antonio Gramsci a Livorno, tanto che lui venne arrestato poi anni dopo, precisamente nel 28, gli diedero ben la bellezza di 20 anni di carcere, e il pubblico ministro Michele Sgro lo condannò e proprio disse: dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. E penso che questa sia un po' la frase emblematica del periodo. Perché? Perché molto semplicemente stava nascendo il fascismo, quindi...
Ma non solo del periodo, dell'epoca, perché se ci pensi questa frase, insomma, tutti i cervelli vengono messi a tacere in ogni
come
epoca.
Vedremo anche nella situazione, esatto, a livello mondiale. In Italia, appunto, come stavo dicendo, ritroviamo la scelta l'ascesa del fascismo, che aveva già preannunciato nel 20 D'Annunzio con la presa di Fiume, che però venne liberata, venne dichiarata città libera. Infatti ricordiamo la famosa carta del Carnaro, che si basava proprio sui comuni, sulle polis, quindi un'idea di democrazia diretta. Però ovviamente il clou del clou lo ritroviamo appunto nel fascismo. Infatti nel 21 ritroviamo la prima coalizione tra i socialisti e i fascisti, quindi il patto di pacificazione, e nel 22 abbiamo le famose adunate fasciste, quindi nelle più grandi città italiane c'era un clima di altissima violenza. Iniziava appunto a respirarsi l'aria della dittatura, tanto che appunto nel 22 venne organizzata la famosa marcia su Roma, ovvero 28.000 uomini che, attenzione, io questo non lo sapevo, si stanziarono prima a Perugia e poi scesero appunto a Roma con la famosa marcia, tanto che poi Vittorio Emanuele...
Un po', noi abbiamo anche insomma la camicia nera.
Abbiamo
oggi,
anche la mannaggia, dovevo metterla rossa. E si organizzò insomma la marcia su Roma, infatti Vittorio Emanuele diede il permesso a Mussolini di fondare il nuovo governo. È così che man mano che si va avanti nel tempo si amplia sempre di più il suo potere. Ritroviamo le guerre, infatti l'Italia, ancor prima di entrare nella Seconda Guerra Mondiale, dichiara guerra alla Grecia, ma non solo... ritroviamo appunto il proibizionismo, quindi tutti i professori, tutti i docenti, coloro che lavoravano negli uffici statali erano assolutamente obbligati a partecipare al fascismo. Però non ritroviamo solamente fascisti, ritroviamo pezzi di storia che ancora oggi ritroviamo, anzi purtroppo qualcosa è venuto a mancare da poco. Per esempio il 12 febbraio del 24 ritroviamo il primo numero dell'Unità, che giusto qualche mese ha fallito, ahimè, anche questo fondato proprio da Gramsci. Il 10 giugno del 24 ritroviamo invece l'uccisione di Matteotti, quindi altro grande statista, non vorrei dire insomma una
bagianata
per essere poco volgari, mentre dal 27 in poi, appunto, come stavo dicendo prima, purtroppo ritroviamo la dittatura che si afferma, quindi l'introduzione del saluto romano, i balilla, perciò i bambini dagli 8 ai 12 anni,
il famoso dux mea lux,
il dux mea lux,
che è stato anche poi reinterpretato nei secoli,
sì,
un'altra storia.
E, insomma, tutto ciò che ha caratterizzato appunto la dittatura, tanto che nel 5 novembre del 26 ritroviamo appunto le leggi fascistissime, appunto i limiti alla cittadinanza. Ancora oggi mi vengono i brividi quando io leggo queste cose, perché purtroppo con tutto lo scempio che noi abbiamo vissuto e assistito della politica italiana,
scempio,
non facciamo nomi, non mi riferisco assolutamente a nessuno, il fascismo comunque
mica
continua...
uno piccolino che gli somiglia, no,
ma uno bassino,
uno bassino, no,
procede al contrario, cioè lui è nato pelato e morirà coi capelli, ma la natura contorta di questo
è il curioso
uomo.
Caso di Benjamin Button.
Esatto, che tra l'altro qualcosa mi dice che si ispirava molto a Benito, ma noi non voglio fare nessun riferimento,
no.
Però comunque il fascismo continua a rimanere una delle pagine nere della nostra storia e automaticamente non va dimenticato, anche perché come sappiamo arriveremo poi alla distruzione morale e etica che sarà appunto la Seconda Guerra Mondiale, quindi tutto quello che tratteremo, perché facendo
esatto
una passeggiata nel tempo noi arriveremo ovviamente
man mano
anche...
puntata dopo puntata,
esatto,
insomma vedremo come si evolve,
esatto,
anche la storia,
esatto. Ritroviamo però nel 29 anche il famoso Curzio Malaparte che dirige La Stampa, e Mussolini in questo periodo, in quest'anno, firma i famosi patti lateranensi. E anche qui ho scoperto una cosa che molto probabilmente avevo dimenticato: lo stato della città del Vaticano è nato sotto il fascismo. Sappiatelo, ci tenevo a dirla.
Quindi,
questa cosa,
se dovete dare a qualcuno la colpa,
datelo sempre al fascismo, cioè purtroppo, continuo a ripetere, resta sempre pagina nera della nostra storia.
E allora adesso io ti blocco un attimino, perché insomma dopo aver fatto questa sorta di parentesi e questa sorta, diciamo, di viaggio all'interno di quello che è successo in Italia, mm-hmm, quindi da un punto di vista prettamente storico, direi che possiamo anche passare un brano,
ma
così
infatti...
per alleggerire un po' l'atmosfera.
Esatto.
Allora passeremo un brano di un grande, uno che veniva chiamato il re del jazz, che è Paul Whiteman, che è anche,
classe, ragazzi,
anche il primo jazzista, insomma, cantante bianco, e questa è Epiphyte.
see. I've got those happy feet. Give them a low down beat, and they begin dancing. I've got those ten little tapping toes, and when they hear a tune, I can't control. Dancing here to save the soul. Weary blues can't get into my shoes, because my shoes refuse to ever go weary. I keep cheerful on an earful of music sweet, cause I've got those happy ba-da-da-da.
Ritmo, no? Tu che dici?
Sì, io sto ballando.
Comunque mi è venuto in mente un parallelismo, per quanto sarà una caduta di stile grandissimo, però...
Facciamola una caduta di stile ogni tanto, dai.
L'autore di questa canzone, Happy Feet, come hai detto tu giustamente prima, è il re del jazz, è il primo cantante bianco, quindi è passato alla storia un po' come Eminem con il rap, perché è stato il primo rappettaro bianco, quindi parallelismi che ritornano, vabbè, lo avevo detto che era una caduta.
C'è quel quadra che non cosa, andiamo avanti.
Che non cosa, qui si parla al contrario, voi da casa state tranquilli, ritorniamo alla storia. Quindi se prima abbiamo fatto, diciamo, un velocissimo riepilogo della storia italiana, ora invece ci spostiamo un pochettino.
Infatti io mi stavo chiedendo, da un punto di vista mondiale, durante gli anni 20, cosa succede?
Cosa succedeva? Ritroviamo anche qui tantissima, ma tantissima roba. Per esempio, in Gran Bretagna, nel 1920, ritroviamo viene concessa l'autonomia all'Irlanda.
Grandi!
Io che adoro grandi gli irlandesi, sono felice per loro.
Un sacco di birra per tutti, per birra, festeggiare.
Tanti campi verdi, veramente molto molto bella lì l'Irlanda. È stato dichiarato stato libero ed è stato diviso, in realtà sono state eliminate le sei contee a nord, ritroviamo poi anche tutte le differenze religiose, a sud i cattolici, a nord gli anglicani, insomma non entriamo nei particolari. Mentre invece spostandoci in Asia ritroviamo il grandissimo Gandhi, quindi qua facciamo uscire un po' di serietà, perché insomma quando si parla di personaggi di questo calibro bisogna... avere rispetto. E infatti ritroviamo Gandhi che dà vita al Satyagraha, che era il movimento di non collaborazione, e come sappiamo appunto lui, grazie al suo estremo pacifismo, si può dire, non lo so, l'ho inventato.
Si può dire pacifismo, si può dire, ti giuro, Zanichelli dice che si può dire.
Claudio si può dire pacifismo, molto, Claudio sì. Dice di sì, dalla regia dicono di sì, è riuscito infatti a eliminare il colonialismo britannico, nonostante lui poi da lì a qualche anno venne tra l'altro arrestato. In Russia ritroviamo Lenin, che era appunto gestì una nuova politica economica, ma da lì a poco, nel 23, invece ritroviamo già Stalin, quindi anche in Russia si respirava un clima,
un'area di dittatura.
Un'area di dittatura, le dittature comuniste o fasciste che siano sono sempre sbagliati, i poteri assoluti sono una democratica,
non funzionano
mai, non bisogna mai degenerare.
Dobbiamo dirlo a Nicola Palumbo.
Allo stesso modo ritroviamo un clima veramente molto pesante anche in Turchia, infatti so che sono molti turchi anche qui a Perugia. Sì, quando ho
anche la mia coinquilina era turca,
anche la nostra cara Bengul, che noi le mandiamo un bacio. No, mi sono messa a ridere quando ho trovato questa notizia, perché mi ha ricordato un po' l'Iliade. Fondamentalmente ritroviamo abbiamo lo scontro tra la Turchia e la Grecia per la Tracia, quindi dove avete nascosto Agamennone, ragazzi?
Esatto.
Vabbè, ma lasciando stare gli scherzi, qua ritroviamo un grandissimo personaggio che è passato alla storia, ovvero Ataturk, meglio definito il padre dei turchi, che eliminò il sultanato. Infatti in Turchia c'era il sultanato dal 1302 e nel 23, quindi l'anno successivo, venne dichiarata la Repubblica, quindi abbiamo poi un cambiamento anche di capitale da Istanbul ad Ankara. Altro clima molto pesante lo ritroviamo pure in Germania, perché se in Italia,
ma strano.
I tedeschi sono sempre molto pesanti, sono delle persone
pesanti.
È un popolo pesante. Infatti se in Italia...
Stiamo facendo comunque del razzismo gratuito, così, senza limite, senza freni.
Se in Italia ritroviamo l'avvento del fascismo, invece in Germania inizia a respirarsi il clima del nazionalsocialismo. Infatti c'è Hitler che organizza il primo colpo di Stato, viene arrestato ed è proprio durante gli anni in cella che scrive quell'opera che molto probabilmente non è più in vendita, ringraziando Dio, ovvero
Speriamo. Il
Mein Kampf, ovvero la sua battaglia, dove appunto lui giustificava i suoi ideali che, come sappiamo, hanno degenerato.
Della serie Il fine giustifica i mezzi. Andiamo avanti.
In questo caso ecco che né i mezzi né i fini sono molto giustificabili. Mentre però gran parte del mondo era in guerra o comunque c'era un clima molto pesante, i francesi ballavano il Charleston.
Ecco,
ma che meraviglia!
I francesi stavano meglio di tutti,
tra l'altro.
Infatti
leggevo.
C'erano proprio in Francia le cosiddette garçon.
C'erano le garçon,
esatto,
ce ne parlerai.
Sì, appunto, sì, erano, sì, insomma, queste donnine molto gay, abbiamo anche un sacco di foto, diciamo, relative a quel periodo.
È assurdo come il Charleston sia nato in Francia, però veniva ballato soprattutto in America.
Ma perché in America si fregano sempre tutto,
è vero.
Rubano le idee,
cioè, infatti, ma perché fondamentalmente loro non hanno storia, anche questo ci tenevo a dirlo. L'America non ha storia.
E vai con razzismo.
E vai con razzismo americano. E poi arriviamo, a proposito di America, vorrei ricordare un evento che io ho seguito veramente da bambina, quindi lo so a memoria. Ritroviamo due italiani, ovvero Sacco e Vanzetti. Siamo precisamente nel 1924. Sacco e Vanzetti chi erano? Erano due italiani emigrati in America, indipendenti, che hanno...
Venivano da due regioni diverse,
Sacco pugliese e Vanzetti piemontese. E una volta arrivati in America loro hanno seguito tutti gli ideali di anarchia, insomma erano molto libertini, al contrario del proibizionismo che si stava affermando. Infatti attraverso un escamotage, perché poi è stato rivelato, sono stati arrestati e ovviamente uccisi sulla sedia elettrica. Lo scandalo quale fu? Sacco venne praticamente accusato di un furto, quindi loro ritrovarono gli stessi proiettili a casa sua. In realtà fu una cosa organizzata, perché così come
fu una messa in scena,
così come per Gramsci in Italia, anche Sacco e Vanzetti erano due menti che fondamentalmente dovevano tacere, così come doveva tacere Gandhi. Purtroppo la violenza è stata utilizzata verso persone che non se la meritavano
e che non la usavano.
Ma la cosa assurda di questa storia è che l'innocenza di Sacco e Vanzetti è stata ufficialmente confermata all'interno del tribunale nel 1977, che, facendo due conti, è stato Vantieri, quindi insomma poniamoci
perché ricordiamo
Vantieri.
Che siamo calabresi,
noi siamo le calabrigosi e lo abbiamo spiegato più di una volta, quindi aspettatevi delle cadenze sbagliate, aspettatevi un inglese sbagliato,
poi ci piace anche impappinarci con i nomi,
ma
quindi questa
io
è una
sono
cosa
venuta
bellissima.
Qui per impappinarmi,
esatto,
apposta per far vedere non al mondo sapevo, come sono brava
non sapevo dove farlo, lo faccio in radio.
Però in America non troviamo solo la pena di morte, infatti Deborah ci spiegherà un po' meglio la famosa Jazz Age, quindi l'era del jazz.
Esatto, si parlerà di Jazz Age, ma si parlerà subito dopo il pezzo.
Esatto.
Ok? Quindi adesso passeremo un pezzo di Clarence Williams e Sidney Bechet, Mandy, Make Up Your Minds.
E ce l'ascoltiamo tutto. Thank you.
the aisle with you. You'll make love there with a little black eye, then stuck in your hair. Give each other candy, Mandy, won't you decide? Everything is dandy, Mandy, once you're my bride. In a year or two there may be three of a kind. Listen to me, Mandy, make up your mind.
Questo bellissimo pezzo di Clarence Williams e Sidney Bechet, adesso torniamo un attimino cercando un po' di andare ad alleggerire la pesantezza dell'atmosfera, perché da un punto di vista storico insomma c'è stato un po' di un disastro, gli anni 20 un disastro da un punto di vista storico, ma parliamo adesso di musica, quindi ecco, tiriamo un sospiro di sollievo e insomma, come vediamo, durante gli anni 20 si sviluppa la cosiddetta Jazz Age, che si sviluppa soprattutto a New Orleans. Quindi comunque lì vediamo la nascita di questo tipo di genere, che si afferma subito, diciamo, come una sintesi tra numerose culture che sono musicali completamente diverse, quindi da quelle europee legate ai canti della chiesa o magari legate all'opera lirica, che si mescolano con quelle africane. Quindi canti,
che meraviglia!
Esatto, quindi canti dove comunque le percussioni e il ritmo stanno alla base.
Nati,
insomma,
nei campi di cotone, questi,
esatto,
canti.
La caratteristica peculiare, diciamo, di questo tipo del jazz, appunto, quindi di questo genere, è sicuramente l'improvvisazione. L'improvvisazione è la parola chiave del jazz, che comunque veniva anche chiamata musica colta, perché chi insomma suonava questo tipo di musica doveva avere un'ampia conoscenza di quelle che erano le regole della musica classica. E la formazione base con cui appunto si inizia a suonare, a portare all'interno dei locali questo genere di musica, era il quartetto, che quindi vediamo, in cui vediamo la batteria per la sezione appunto ritmica, con o il basso o il contrabbasso, molto figo il contrabbasso, il pianoforte,
potere
e
al contrabbasso,
esatto, il pianoforte, e poi lo strumento solista, che poteva essere una tromba o un sassofono. E per tutta l'America, quindi, in questo periodo c'è questa esplosione di questo genere. Questo genere nasce perché comunque tutti gli schiavi che erano stati resi liberi dopo appunto anni e anni insomma di tratta, la famosa tratta dei neri, iniziano comunque a mescolarsi con quello che era il popolo bianco, e quindi iniziano anche a, in qualche modo, a influenzarlo musicalmente parlando. Nascono quindi numerosi anche gruppi jazzisti bianchi. Infatti prima abbiamo ascoltato,
esatto,
Paul Whiteman, proprio per questo motivo. Si concentrano questi soprattutto a Chicago. Vediamo come il jazz, tra l'altro, non viene suonato soltanto nei locali dei ghetti neri come inizialmente veniva fatto. Uno di questi locali era per esempio l'Harlem, che stava a New York, mm-hmm, ma bensì inizia comunque anche ad arrivare nei teatri. Quindi in molti teatri vengono ospitati moltissimi, che poi diventeranno anche i più famosi, diciamo le più famose band dell'epoca. si iniziano ad incidere i primi dischi, quindi ecco che l'industria cinematografica, come poi appunto vedremo, in America inizia a, appunto a prendere piede.
Ecco,
anche
il modo buono che c'ha l'America, al contrario, no, come ho detto prima, ho fatto la battuta, l'America è senza storia, assolutamente no, li ritroviamo invece tra i più grandi passi in avanti che l'umanità ha fatto, insomma.
Esatto.
Inutile entrare
nel decennio, quindi, che va dal 1910 al 1920, vediamo come i maggiori, diciamo, guadagni stavano comunque al nord, e quindi proprio, insomma, a Chicago la gente si spostava per guadagnare di più suonando. Il jazz quindi aumentava la propria popolarità, affermandosi anche come musica da ballo, quindi nei locali notturni. Un locale per eccellenza era appunto il Cotton Club Stomp, di cui parleremo a breve. E tra i vari artisti dell'epoca troviamo quindi Fletcher Anderson, che abbiamo appunto ascoltato, Paul Whiteman, poi troviamo Duke Ellington. Esatto. E perciò vediamo come la fiorente industria del jazz inizia comunque a prendere piede e a fiorire. E poi regalarci quello che ancora oggi abbiamo, fondamentalmente. Io direi di passare un pezzo. Lo vuoi annunciare
a proposito
tu?
Di a Cotton proposito Club di... Stomp, andiamo appunto ad ascoltarci l'omonimo pezzo di Duke Ellington.
In genere il jazz è sempre stato come il tipo d'uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia, ed era così che Duke Ellington appunto descriveva il jazz. Duke Ellington, che si chiamava Edward Kennedy Ellington, è stato appunto un direttore d'orchestra, un pianista, un compositore famosissimo, tant'è che è stato uno dei componenti principali della musica del Novecento, e da lui hanno tratto ispirazione moltissimi, insomma, artisti che poi hanno suonato anche in seguito nel 1930 e via dicendo. Vediamo come nel 1924 Ellington diventa il band leader della formazione di cui faceva parte. Ricordiamo sempre questa formazione con un quartetto. e nel 1926 incontra l'uomo giusto al momento giusto, che era Irving Mears, che praticamente diventa un po' l'impresario in qualche modo della sua orchestra, e quindi inizia ad organizzare una serie di tournée all'interno dei locali. E proprio prima citavamo un locale importantissimo, diciamo, in questo periodo, è il Cotton Club Stomp. Esatto, questo fu uno dei locali, diciamo, più famosi della New York bene degli anni 20
della
e 30,
New York bella,
della New York bella. E soprattutto fu uno dei pochi a resistere al crollo di Wall Street e poi a tutto quello che conseguì, diciamo, da questo avvenimento. E vediamo come risalgono al 1927 quelli che sono i primi capolavori di questo musicista, ma tra i vari, appunto, artisti troviamo anche un artista che tutt'oggi, insomma, ha sempre un certo fascino.
È eterno.
È eterno. E parliamo proprio di Louis Armstrong.
Che meraviglia.
Louis Armstrong, che da giovane era conosciuto come Dipper Muth, e cioè era riferito alla tendenza che aveva nel rinfrescarsi con un mestolo da un secchio d'acqua, che era sempre presente all'interno dello stage quando suonava, appunto, con la sua band, che era, appunto, Jocking Oliver a Chicago nei primi, appunto,
anni 20. I più grandi comunque sono sempre più strani, c'è da dirlo.
Ecco, infatti c'è da dire che il danno provocato alla bocca, quello, appunto, di Louis Armstrong, la vedi anche in molte foto, insomma, era proprio stato dovuto alla pressione con cui lui suonava, quindi amava talmente tanto il genere, insomma, da essersi anche fisicamente rovinato, da aver avuto delle conseguenze. Gli amici e i musicisti lo chiamavano affettuosamente Pops, che è il nome con cui Armstrong si riferiva a loro, eccetto Pops Foster. Foster, che lui chiamava George.
Ecco,
qui giustamente
il gusto di fare le cose al contrario.
Ecco, vediamo come Louis Armstrong, nella sua, oltre ad essere un grandissimo musicista, compositore, eccetera, 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 essere diventato, diciamo, un divo di quegli anni,
è un simbolo,
è anche un simbolo esatto di quegli anni, scriveva costantemente on the road, quindi era anche uno scrittore, e nei suoi scritti parlava di tutto, parlava di sesso, parlava di cibo, parlava dei ricordi che aveva da giovane, parlava anche dei suoi medicinali e persino del suo intestino.
Non, cioè, aveva segreti.
Dei problemi intestinali, un uomo senza segreti. Durante la sua lunga carriera ha collaborato con tantissimi artisti e quindi con tanti nomi famosi di quel panorama. E quindi ritroviamo, appunto, Duke Ellington, ritroviamo di nuovo Fletcher Anderson, ritroviamo la grande Ella Fitzgerald. Esatto, Ella Fitzgerald.
Pezzo di storia.
Ella Fitzgerald, che pronuncia una bellissima frase che mi è rimasta impressa: alcuni ragazzi in Italia mi chiamano mamma jazz, pensai fosse davvero bello, almeno finché non mi chiameranno nonna jazz. E allora è diventata
persino bisnonna,
forse anche,
quindi,
esatto, sì, è diventata, sì, forse, sì, anche la bisnonna.
Obiettivo raggiunto.
Ed è considerata comunque una delle voci migliori e più influenti del panorama, diciamo, del jazz. È stata attiva per 59 anni, vendendo circa 40 milioni di copie della sua settantina di album.
Carriera discreta.
La ragazza non ha fatto niente, insomma. No.
Proprio una vagabonda.
Una vagabonda. Esibiva spesso la sua grande capacità di improvvisazione jazzistica e soprattutto, questa cosa non la sapevo, lei praticamente aveva quello che viene chiamato scat. Lo scat è una tecnica vocale tipica del jazz, di cui è considerata la maggiore esponente di tutti i tempi. Cioè, era, sì, esatto. Quindi,
no, io avevo pensato più ad uno scatto di nerve all'improvviso.
No, infatti, guarda, ti leggo che i suoi scat potevano durare oltre i 5 minuti pur mantenendo una perfetta impronta melodica.
Vabbè, se è passata alla storia, un
lo
motivo so, ci sarà.
Lo so fare anch'io. In realtà lo so fare anch'io, ma non ne voglio adesso dare prova, non voglio mettere in mostra qui così con un microfono.
Abbiamo visto l'umiltà scappare da quella parte.
Esatto.
Questa frase oggi sta ritornando spesso.
Ritorna costantemente. Vediamo comunque come anche la Jazz Age arriva a un momento di crollo, che appunto corrisponde al famoso crollo di Wall Street del 29.
Col crollo di Wall Street, ragazzi miei, è crollato,
crolla tutto. Cioè, crolla tutto quello che stiamo dicendo, praticamente.
Sì, praticamente. Potevamo partire direttamente dal crollo, cioè, ragazzi,
e
è crollato
indietro.
E si tornava,
esatto,
indietro.
Infatti la crisi del 29 non mancò di far sentire i suoi effetti anche nel mondo della musica, tant'è che molte case discografiche iniziarono a chiudere. Molti locali, appunto, chiusero, tranne il Cotton Club Stomp, che rimane
immortale,
per male,
immortale, grandissimo Cotton.
Però successe che i musicisti ad un certo punto si trovarono senza nulla da fare, quindi praticamente non avevano più soldi, dalle stelle alle stalle.
diventarono artisti di strada.
Eh sì, infatti.
Almeno quelli meno famosi.
E adesso vengono a suonare.
Li ritroviamo anche qui a Perugia, qualcosa è rimasto.
Esatto. Io direi, allora, noi... di introdurre, di fare un break musicale,
sì.
Perché adesso abbiamo fatto questo excursus storico.
Raggiungiamo uno dei primi picchi veri e propri della puntata, quindi noi ci andiamo a ascoltare con Swing That Music, Louis Armstrong.
My heart gives a chill, I feel such a thrill, my feet won't keep still when they swing that music. Rhythm like that puts me in a trance, or you can't blame me for wanting to dance. From what I understand, it must be just grand to play in a band. When they swing that music, I'm just happy as can be when they swing that music for me.
Ed eccoci di nuovo in onda, quindi Deborah, abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di musica, ora invece andiamo ad approfondire la letteratura, però prima...
Come tralasciare appunto quest'anno?
Come tralasciarla, vedremo quante chicche, quante meraviglie sono nate in questi anni e vi consiglio di leggerle assolutamente.
Però prima,
tutte.
Lucia, ecco, diciamo ai nostri ascoltatori una cosa,
dobbiamo
tu
ricordare...
hai un dubbio, no, tu hai un dubbio da
oggi. Io ho un dubbio
da,
no, in realtà una settimana circa.
Da quando abbiamo ascoltato questa canzone, esattamente, quella che abbiamo appena passato.
Io sono estremamente convinta che questa è la canzone che suona all'interno del film La carica dei 101, il proprietario dei cani di cui non ricordo il nome.
Che sta al piano e suona.
Che sta al piano
allora,
e
io
suona.
Direi ai nostri radioascoltatori, nel caso in cui sapessero se era questa o non era questa la canzone, di iscriverci nella nostra pagina Facebook, è Walk in Time, ricordiamolo.
Mettete
il like e scriveteci, insultateci, insomma fate un po' come vi pare, tanto gli insulti li cancelliamo. Perché siamo molto dittatoriali sulla nostra
perché
pagina.
Noi siamo calabresi.
No, molto dittatoriali. Parlavamo di dittatura.
A proposito,
quindi.
Infatti, siamo
allora,
ispirate.
Invece, dimmi un po' cosa succedeva nel campo della letteratura.
La letteratura, quindi di nuovo tuffiamoci. Certo che io ho le parti più pesanti in questa puntata. Vabbè. Allora, che cosa è nato negli anni venti? Innanzitutto abbiamo la conferma di come l'uomo ancora continuava, ancora molto di più di come facciamo oggi, a porsi delle continue domande. Siamo nel periodo della psicanalisi, quindi come ragioniamo, perché abbiamo il tic, perché rispondo così, perché c'ho la fobia.
Sono quelle cose che pensi mentre stai defecando. Si può dire defecare?
No? Okay. Sì, effettivamente, cioè i dubbi della mattina.
I dubbi esistenziali post caffè.
Di solito
ma che cazzo me ne frega a me?
Grande, grande Claudio, grazie. Manca a me, però sembra pare importante.
Comunque,
da dove chi siamo?
Ma chi siamo? Siamo? Da dove veniamo?
Un fiorino.
Ma, un fiorino. No, vabbè, ritroviamo Carl Jung con i tipi psicologici. Per chi ha studiato della psicologia o filosofia, come
ci
la
sto facendo
la
una tesi.
Ecco, infatti, insomma, sappiamo che Jung si è ispirato molto a Freud, però poi se n'è totalmente distaccato. Però ritroviamo, soprattutto in Italia, lo posso dire, tanta tanta roba. Infatti,
viva l'Italia.
Dal 20 in poi ritroviamo il grandissimo Pirandello con Come tu mi vuoi. Nel 26 invece ritroviamo,
che è anche un film, vabbè,
questa
è un'altra storia.
Non penso che sia ispirato a Pirandello. Nel 21, pardon, ritroviamo invece Sei personaggi in cerca d'autore, che continua ad essere, insomma, uno dei capolavori della letteratura italiana, per quanto lasciò basiti gli spettatori, perché, insomma, chi conosce Pirandello, meglio, chi conosce Sei personaggi in cerca d'autore, sa che il pubblico all'improvviso si trovò immerso in uno spettacolo iniziato, ma che aveva l'apparenza di come se stessero facendo delle prove, fondamentalmente, quindi una situazione molto particolare. Ritroviamo poi nel 26 invece Uno, nessuno e 100.000, quindi altro grande capolavoro. Nasce Gian Burrasca, di sicuro mio papà, penso, cioè, lo conosce, sono sicura, insomma. Gian Burrasca fino a qualche anno fa
era ancora in voga,
era ancora in giro, lo si vedeva ogni tanto comparire. In più, nel 26 ritroviamo uno dei primi Nobel per la letteratura italiana con Grazia Deledda, quindi anche qui tocchiamo delle cime molto molto
tanto,
alte,
tanta stima.
Così come nel 21 la stesura del famosissimo e bellissimo Notturno di D'Annunzio, l'unica opera che veramente c'è da andare da Gabriele e dirgli: Gabriele, bravo, hai fatto un ottimo lavoro.
Cioè, posto di conquistare Fiume,
potevi
anche fermarti.
Ma infatti,
fermarti
il Notturno
lì.
Andava
tanto il
benissimo.
Tuo l'avevi fatto.
Ritroviamo anche nel 22 Le favole di Trilussa, quindi per chi lo conosce, scritte in romanaccio, proprio romano de Roma, ma bellissime nella loro originalità. E invece, spostandoci un po' in giro per il mondo, ritroviamo Herman Hesse, che ha scritto Siddhartha, ritroviamo l'Ulisse di Joyce, ritroviamo Fitzgerald con il grande Gatsby o Gatsby? Io avrò sempre il
secondo
dubbio.
Secondo me Gatsby, però Gatsby. Non lo so.
Vabbè, io e te ricordiamo che siamo sempre le calabri voci,
ma
quindi ci perdoneranno.
Ma è il jingle, capito? Ma che me ne frega a me, giustamente.
Ritroviamo anche la grandissima Virginia Woolf. Mentre, ritornando un attimo di nuovo in Italia, ritroviamo Montale con Ossi di Seppia, quindi insomma tutte le poesie meravigliose. Ritroviamo Don Luigi Sturzo, a proposito di storia, come dicevo prima, che appunto ha scritto I pensieri antifascisti. E soprattutto ritroviamo la nascita dell'Enciclopedia Treccani. Io ce l'ho a casa mia, sta lì nella mia piccola libreria. E insomma,
una è abbastanza delle... utile.
È utile, è una delle tante cose che effettivamente sono passate alla storia. Mentre
dopo la Divina Commedia,
dopo la
Treccani,
Divina Commedia abbiamo la Treccani, hai detto niente. E infine, per concludere, nel 29 abbiamo l'esordio del grande Moravia con Gli Indifferenti, anche questo librone che consiglio a tutti di leggere. Quindi, diciamo, da un punto di vista culturale, per quanto riguarda la letteratura, ritroviamo tanta tanta roba.
L'Italia
come avevo detto.
Primeggia,
l'Italia
comunque, c'è da notare. Cioè, l'Italia
ma
sta
noi
in
siamo
testa...
è l'Italia moderna, l'Italia attuale, che si sottovaluta, non si impegna, ma in realtà, insomma, siamo stati un grande popolo.
Come non si impegna? Ci siamo noi che ci impegniamo. E quindi, proprio perché ci impegniamo talmente tanto, adesso
l'umiltà
direi...
sta sempre da quella parte, non
e
si
noi
fa
stiamo
vedere.
Da questa parte, sì. Allora, proprio perché ci stiamo impegnando, c'è da dire, c'è stato tanto lavoro dietro questo programma. Io direi di fare un piccolo break musicale. Abbiamo parlato di
Ella Fitzgerald, e quindi noi ora ce l'andiamo a sentire
con Solid as a Rock.
Bellissimo.
Solid as a rock, solid as a rock, love is as solid as the rock of Gibraltar, so come to the altar with me. Solid as a rock, solid as a rock, love is as solid as the rock of Gibraltar, so come to the altar with me. wander wayward if you ramble. May I suggest a license and a ring? When you're in love, it's really not a gamble, 'cause you're betting on a real sure thing. Solid as rock, solid as rock. Love is as solid as the rock of Gibraltar. So come to the altar with me. Solid as a rock, solid as a rock. Love is as solid as the rock of Gibraltar. So come to the altar with me. Solid as a rock, solid as a rock.
Rieccoci in diretta su www.radiofonica.com, in diretta dal link di via Ulisse Rocchi di Perugia. Siamo di nuovo, siamo sempre noi purtroppo, non siamo
niente.
Cambiate.
Saluto Lorenzo, ma tanto non ci stava ascoltando.
Salutiamo Lorenzo che non ci ascolta, ma salutiamo anche Maraglino che neanche lui ci ascolta,
ciao,
ovviamente
Mara.
Però va bene uguale. Quindi ecco. Allora, abbiamo parlato di musica, di storia, di letteratura, adesso passiamo all'arte. E sì, anche perché anche l'arte è un
tanta
tasto importante. Tanta roba anche in questo caso. Parliamo della cosiddetta Art Deco. L'Art Deco è stato questo fenomeno che appunto ha interessato proprio gli inizi del XX secolo, quindi anche gli anni venti, e diciamo ebbe la prima apparizione, come la Madonna insomma, se così vogliamo dire, ebbe la prima apparizione a Parigi durante l'Expo parigina del 1925. Quindi vediamo che questo Art Deco, cioè questo nome, l'Art Deco, è un nome derivato dall'estrema sintesi di esposizione internazionale di arti decorative e industriali moderne. Pensa se avessero dovuto, insomma, dire tutta sta cosa per descrivere, esatto, per descrivere un movimento,
perfetto.
Cioè morì, invecchiavano mentre lo dicevano,
sì.
Esatto. Allora, vediamo come... questa si sviluppa appunto a Parigi, questo tipo di movimento, poi pian piano inizia ad influenzare tutto il resto dell'Europa, sino ad arrivare oltreoceano, quindi negli Stati Uniti. Però negli Stati Uniti c'è da dire che inizia a prendere piede soprattutto poi negli anni 30, quindi più o meno nel decennio successivo. L'Art Deco è caratterizzata dall'uso di materiali come l'alluminio, l'acciaio inossidabile, la lacca, il legno intarsiato, la pelle di squalo di zebra. La pelle
diciamo
di squalo.
Che entriamo un pochettino in quel genere di arte dove davanti al quadro tu lo guardi e dici
che?
Ma cioè, perché vale così tanto?
Ma perché? Dici solo ma perché? Ma
infatti, esatto. Come tu ben sai, poi verrà considerata.
No, infatti, allora, prima di arrivare a quel punto, l'uso, diciamo, appunto, questo movimento artistico usava soprattutto determinate forme. Quindi vediamo che c'è un uso massiccio di forme a zigzag o a scacchi, o addirittura i motivi a V o i raggi solari, o ancora, per esempio, le curve vaste, no? Queste erano più o meno le forme utilizzate all'interno di questo movimento. Alcuni storici considerarono l'Art Deco come una forma popolare alternativa del modernismo o comunque del movimento, diciamo, moderno in architettura.
Infatti, a proposito di letteratura, siamo comunque in un periodo in cui si sviluppa anche il futurismo e non è un caso se anche nell'Art Deco ritroviamo caratteristiche molto simili, quindi
esatto.
Figure molto taglienti.
E via dicendo.
E via dicendo.
E compagnia cantante, visto che siamo in radio, perché funziona meglio. Allora, l'Art Deco comunque cominciò poi a perdere lentamente campo in Occidente una volta che venne introdotta la cosiddetta produzione di massa. Quindi una volta raggiunto questo periodo, l'Art Deco inizia anche ad essere considerata kitsch. Effettivamente...
Esatto.
Io ho visto qualcosa, perché poi ero incuriosita, quindi ho cercato qualche Kitch. Immagine. Kitsch, sì, come dice Nanni Moretti, una cosa veramente brutta. No, comunque davvero, cioè, ho visto qualche immagine veramente brutte, cioè cose veramente brutte, non ve le consiglio. Allora, nel 1925, però sempre a Parigi, quindi da un lato abbiamo l'Art Deco, dall'altro abbiamo il surrealismo. In surrealismo tanta roba invece, almeno per quel che mi riguarda, come evoluzione di quello che era il dadaismo. Ebbe come, diciamo, componente, personaggio principale André Breton, che caratterizzò ovviamente questa, cercò di canalizzare quella che era la vitalità distruttiva tipica del dadaismo.
Esatto.
Quindi cercò in qualche modo di dare una forma a quello che era senza forma. Il primo manifesto del, diciamo, surrealista, io cito testualmente, recitava proprio questo: automatismo psichico puro, attraverso il quale ci si propone di esprimere con le parole o la scrittura o in altro modo il reale funzionamento del pensiero. Comando del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale. Quindi fondamentalmente già da questa breve frase riusciamo a capire che il surrealismo è quel processo che fa venire fuori quello che c'è dentro l'inconscio.
Esatto, cercare di dare una forma all'interiorità.
Esatto, infatti
una bella impresa,
farlo anche senza nessun tipo di freno inibitorio dovuto all'estetica o insomma a dei valori etici, se così vogliamo dire. Aveva tre tematiche principali, quindi le opere ruotavano attorno a queste tre tematiche, che erano l'amore, visto come il fulcro della vita, il sogno, perché è proprio il momento in cui la ragione dorme fondamentalmente,
è l'inconscio,
e poi c'era la liberazione dell'individuo dalle convenzioni sociali, quindi da quelli che erano un po' i paradigmi.
Quindi anche da un punto di vista artistico percepiamo una sorta di ribellione proprio al proibizionismo, che invece è alle varie dittature che si stavano affermando in questo periodo.
Esatto. La caratteristica comune a tutte quelle che sono le manifestazioni surrealiste è quindi la critica radicale alla razionalità.
Che meraviglia.
Quindi, esatto, tra i vari esponenti del surrealismo abbiamo René Magritte, che è uno dei...
Se ne fa un pip, ma come non ricordarla?
Esatto, e poi ci sarà Salvador Dalì, vabbè, che ormai è straconosciuto, quindi non ha bisogno di presentazioni, che però inizierà a far parte del movimento nel 1930.
Quindi ancora dobbiamo aspettare qualche anno, ma... cioè, se io penso al surrealismo, penso a Dalì.
Esatto, questo è un po', sì, questo forse anche, esatto, è un po' l'errore comunicativo molte volte quando si studia il movimento, perché ci sono stati comunque dei personaggi che l'hanno fatto nascere. Adesso
bene,
direi di passare un pezzo.
E dopo questo momento artistico e di grande cultura, noi ci andiamo a sentire Jim Lansford con Posin.
Posin. Here's a dance you often do. Let me introduce to you Posin, everybody pose. Get a partner, then begin. Hold whatever pose you're in. Posin, everybody pose. It's a dance that you can dance with your girl or wife. Find a pose, then stop. Positions, everything in life. You'll find there's no telling when bands will stop and start again. Posing, everybody pose. Mm-hmm.
dozen, aren't you mosing? Losing, dozing, 10 cents a dozen. What do you mean? What do you mean I'm speeding? I'm just getting ready to cut out. Act, deep, bump, deep, bump, body down. Fans will start, stomp again. I'm liable to cut out and start again.
Rientriamo sulle note di Jimmy Lunsford.
Quanto
è bellina questa canzone, esatto, la canticchiamo da ieri in realtà. Allora, andiamo un po', mentre tu stai scomodissima, ragazzi, scusate se noi giriamo ogni tanto, ma c'è Lucia che è alta, purtroppo è alta. E intanto il microfono è basso.
Alta, qua abbiamo dei problemi, sta crollando il mondo.
Problemi tecnici appena risolti, benissimo. Allora, abbiamo parlato di arte, come tralasciare il cinema. Impossibile tralasciare il cinema degli anni venti. Gli anni venti, appunto, dopo questa sorta di benessere che c'è stata, insomma, durante questi anni, anche le industrie cinematografiche iniziano a sorgere. Infatti, devi sapere, mia cara Lucia, che nacquero proprio in quegli anni le prime tre grandi, cioè la Paramount Publix, la MGM, la First National, insieme poi a quelle che erano le cinque piccole, considerate piccole, quindi la Universal, la Fox, Producer Distributing Corporation,
Piccole allora,
Film Booking Office e la Warner Bros. Esatto, quindi vediamo che a livello di industria cinematografica è un periodo abbastanza
ricco
e florente, esatto. In questo periodo vengono prodotti appunto dei film abbastanza famosi, che sono famosi tuttora, come I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, che è stato esattamente prodotto nel 1921, o Ben-Hur, che è stato prodotto nel 1925.
Pezzo di storia anche
mia
Ben-Hur.
Madre, ogni volta che c'era
Ben-Hur
in TV lo guardava.
Su Rete 4.
Io avevo 5 anni, non ci capivo niente, però mi diceva guardalo. Effettivamente
perché
ha fatto bene.
Quei film che vanno visti una volta nella vita almeno.
Esatto. Oltre a questi che erano i film, diciamo, più famosi dell'epoca, si stavano in modo parallelo sviluppando altri sottogeneri che erano stati però relegati sino ad allora solo ai cortometraggi. Quindi troviamo il genere western, troviamo appunto anche il genere comico, troviamo il genere horror, e infatti c'è appunto il primo horror che viene introdotto negli Stati Uniti, è quello il Dottor Caligari, appunto, è proprio questo, il primo horror. Ma poi anche il documentario inizia a prendere piedi, quindi quelli che erano i racconti, diciamo, di viaggi.
Ritroviamo anche Mr. Jekyll e Mr. Hyde,
Dottor Jekyll
e Mr. Hyde in questo periodo.
Esatto.
Quindi nel 20, perciò.
Esatto. Tra il 1920 e il 1922 venne, diciamo, prodotto da Robert Flaherty il primo lungometraggio documentario della storia, che era appunto Nanook l'Eschimese, appunto nel 1922. Buono a sapersi. Il periodo, comunque, questo periodo, diciamo, degli anni venti, vede anche l'esplosione del cinema muto, appunto ad Hollywood, che è una fase che va dal 1919 al 1929, anno in cui poi viene introdotto il cinema sonoro. Tra i mostri sacri di quest'epoca, quindi parlando sempre di cinema muto, troviamo l'immancabile Charlie Chaplin, che vede, diciamo, il suo primo successo nel 1921 con Il Monello, tra l'altro film bellissimo, e poi nel 1925 con La Febbre dell'Oro, anch'esso tanta roba. Dopo Charlie Chaplin, ma non dopo, in modo parallelo, diciamo, anche c'era un altro, diciamo, importantissimo mostro sacro dell'epoca, che era Buster Keaton. Io tra l'altro ho fatto anche un esame proprio di storia del cinema parlando di Charlie Chaplin e Buster Keaton, pensate.
Eh beh,
tutto torna. Che tra il 1920 e il 1923 interpreterò 23 cortometraggi, di cui curò anche la regia.
Anche lui un ragazzo impegnato.
L'altro grande maestro, che era il grande maestro del genere drammatico dell'epoca, era sicuramente Erich von Stroheim.
Ricordiamo che siamo calabresi.
Esatto. E tra i suoi capolavori ritroviamo nel 1924 Rapacità. Quindi vediamo che negli anni venti matura anche in modo parallelo a questa esplosione cinematografica il mito del divismo.
E infatti, bella gente, prendete appunti e ricordatevi questa parola, divismo.
Sì, ricordate questa parola perché ci ritorneremo dopo, insomma.
Eh sì.
orchestra un pochino, non svegliamo niente.
Uccideremo il divismo.
Uccideremo il divismo. Nasce il cinema sonoro, quindi nel 1927, con il primo film sonoro, che era The Jazz Singer, cioè il cantante di jazz. Il primo film parlato, appunto, è interpretato da Al Jolson e diretto da Alan Crosland. E poi nasce... esattamente il 18 novembre 1928 al Colony Theatre di New York, Topolino.
Mickey Mouse, infatti, come dicevamo prima anche con Claudio, le musiche che stiamo ascoltando ricordano molto i cartoni animati del grande Mickey Mouse.
Esatto, il primo cortometraggio in cui compare Topolino era Steamboat Willie. Questo cortometraggio era vagamente ispirato a un cortometraggio che era Io e il ciclone di Buster Keaton, perché insomma Topolino fa un po' la parodia di quello che faceva questo comico all'interno di questo cortometraggio, però vede, appunto, c'è da dire che venne proiettato appunto Topolino insieme al film Gang War, ma colpì gli spettatori più del film stesso a causa della presenza appunto del sonoro. Il primo cortometraggio prodotto però in cui compare Topolino è L'aereo impazzito. Topolino è apparso in oltre 135 cortometraggi da questi anni, quindi dagli anni 20 ad ora.
È l'unico vero divo della storia, insomma.
L'unico vero divo della storia.
Un pezzo di storia. Comunque noi, a proposito di jazz, siamo così, siamo molto jazz.
È arrivata l'ora del tè?
È arrivata l'ora del tè, mentre noi andiamo a bere il tè, voi vi ascoltate un altro bellissimo pezzo, sempre di Duke Ellington, ovvero Black Beauty. Ed eccoci di nuovo in onda, siamo sempre qui al link di via Ulisse Rocchi. Non è venuto nessuno a portarci il caffè, non è passato nessuno, tranne gruppi di giapponesi.
Portateci una bottiglietta d'acqua.
Gruppi di tedeschi, portateci una bottiglia d'acqua, siamo sole e assetate. Ma lasciando stare gli scherzi, come abbiamo detto all'inizio della puntata, gli anni 20 comunque, nonostante sono stati anni da un lato disastrosi, dall'altro invece vere e proprie rivoluzioni si sono verificate. E infatti io sono andata a cercarmi tutte le chicche, tutte le scoperte scientifiche del periodo.
Che bello.
E ascoltate, ragazzi miei.
Che bello, questa è la parte che preferisco.
Veramente tante tante cose. Infatti, man mano io ho cercato di fare un po' a digressione, arriveremo sempre alle vette più alte. Nel 21 ritroviamo i primi Raygraph, quindi voi dite che cosa
che
sono?
Cos'è?
Allora, a proposito, cioè sono parliamo di impressionismo, ovvero dei fogli di carta fotografica che venivano accessoriati. Detti così non si capisce, ma se pensate al grande fotografo Man Ray, penso
sì,
che si pronunci così, tra le immagini
speriamo
più
di
belle,
averne azzeccata una su,
ma tanto ormai lo sanno che noi siamo le Calabri Voci, inutile ripeterlo ogni gaffe. Basta pensare alla famosa immagine di quella bellissima ragazza che piange, però al posto delle lacrime lui sulla carta fotografica appiccicò delle perle, quindi veramente parliamo di vera e propria arte. Al contrario invece, purtroppo, ritroviamo anche la scoperta di armi da fuoco che verranno ovviamente utilizzate da lì a poco durante la Seconda Guerra Mondiale. In America infatti nasce il mitra, in Giappone e in Gran Bretagna invece ritroviamo le prime navi portaeree che saranno ben sfruttate. Basta pensare
durante la Seconda
a Pearl Harbor, per esempio, per chi ha visto il film si tratta di quello.
Per chi ha studiato un pochino.
Ritroviamo anche delle grandissime scoperte, diciamo da un punto di vista medico. Infatti più che medico abbiamo medico e scientifico. Da un punto di vista scientifico, a proposito, come dicevo prima, no? Siamo in un periodo ancora dove tutti si ponevano delle domande: da dove siamo venuti, come mai l'umanità è nata solo sulla Terra e non un altro pianeta e bla bla bla. Infatti nel 22 ritroviamo la famosa teoria del brodo primordiale, mi ha sempre fatto ridere questo, il brodo primordiale, che ringraziando Dio poi invece è stata sostituita dalla teoria promossa nel 27 dalla Metro, che invece parla di Big Bang. Quindi siamo nel periodo in cui per la prima volta si pensa che la Terra sia nata appunto da questa grande esplosione.
E anche qui avrei qualche dubbio, però.
Fondamentalmente la verità non è stata mai scoperta. Siamo libere di chiedere.
La verità la sappiamo solo a radiofonica.
La
ragazzi,
sappiamo solo a radiofonica.
Ma non ve la sveleremo.
L'umiltà continua a guardarci. Mentre in Francia ritroviamo Le Corbusier, che nel 22 propone il primo progetto per una metropoli, ovvero Parigi. Quale Perugia?
Però
la Perugia.
Siamo vicini comunque.
Sì, mio padre un giorno fece una gaffa, parlò di un biglietto per Perugia, no, per Parigi per oggi. Insomma, successo in casino all'improvviso. Comunque, la metropoli infatti si parla di 3 milioni di abitanti. Mentre invece per quanto riguarda le scoperte mediche, ritroviamo sono stati fatti due grandissimi passi avanti. Infatti nel 23 il medico americano greco, ovvero Giorgio Papanicolaou, ha inventato, nome assurdo, il pap test. Per questo il pap test si chiama pap test, perché deriva da Papa Nicolao, ovvero i mezzi utilizzati per poter prevenire o comunque controllare il cancro all'utero.
Esatto, noi donne siamo molto
noi donne, felici. Noi ringraziamo Papa Nicolao, famolo Papa.
Santo subito,
così come abbiamo anche la scoperta della penicillina che portò...
Io la penicillina la conosco benissimo, perché ogni volta che ho la febbre, cioè mi danno di tutto, non passa in nessun modo, alla fine cosa mi dicono?
Penicillina.
Cara, devi farti le punture di penicillina.
Che sono dolorosissime.
No, bruciano da morire.
Bruciano. Però comunque continuano a rappresentare, cioè rappresentano un grandissimo passo avanti nella medicina.
Va bene,
perché
sì,
sono state abbattute definitivamente tantissime malattie. A quei tempi si moriva anche per un raffreddore, quindi insomma la penicillina infatti lo portò a vincere il premio Nobel proprio per la medicina. E giusto per collegarmi a te, dopodiché andiamo ad ascoltarci un altro brano, uno dei miei preferiti della nostra playlist di oggi. In America nascono i surgelati. Gli americani pensano sempre al mangiare, ragazzi, e soprattutto a come conservarlo.
Cibo, si
preparavano a diventare obesi. Mentre in Francia, come hai tu ben spiegato, ritroviamo appunto il manifesto del surrealismo con André Breton.
E quindi io direi diciamo di fare un piccolo break musicale. Abbiamo parlato di Louis Armstrong prima e tra le varie sue, diciamo, collaborazioni abbiamo nominato Ella Fitzgerald.
Adesso
ce li ascoltiamo assieme con questa canzone Cheek to Cheek, quindi tutti guancia a guancia, ragazzi.
Sono amalgamati.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. The cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't.
Allora, rieccoci sempre in onda. Stavamo parlando delle curiosità scoperte appunto durante gli anni venti. Concludo brevemente, ho ritrovato veramente tantissime chicche. Se dovrei dirle tutte,
se dovessi.
se dovessi dirle tutte, ecco, non ce la farei mai.
L'italiano, per esempio.
E allora, per esempio, nel 26 l'inglese John Luigi Bird, penso che si pronunci così, anzi mi è andata anche di lusso, inventò il primo apparecchio che rivela gli oggetti a distanza tramite raggi infrarossi. Quindi voi direte:
che cos'è?
Che cos'è? È la, diciamo, il pioniere della televisione. Quindi una catastrofe ha praticamente creato. Io che non amo la televisione, per quanto amo la radio, odio la televisione.
Poteva, cioè, anche
evitarsela. Mentre invece, al contrario, il 15 gennaio del 28 nasce l'AR, che non è una serie televisiva tipo Medici
IAR,
ma è l'ente italiano per le audizioni radiofoniche. Quindi infatti la radio da poco ha fatto anche 90 anni, vero,
bravi,
Claudio?
Bravi.
Ha fatto 90 anni la radio. E siamo nel periodo in cui ascendeva. Per concludere, sono arrivata appunto al 29, non ritroviamo solo il crollo di Wall Street, ma, attenzione, frasone in inglese, l'Academy of Motion Picture Arts and Science istituisce l'Oscar, Nicola, istituisce l'Oscar, ovvero il famosissimo premio cinematografico che ritroviamo, mentre a Milano nasce la Rizzoli e la Bompiani.
Allora, a proposito di Oscar, prima abbiamo detto ai nostri radioascoltatori di porre l'attenzione sul divismo.
Sul divismo.
Perché io ho trovato delle curiosità che vanno a dissacrare quello che è il mondo dei divi.
Cronaca rosa degli anni, insomma.
La cronaca rosa, sì, mi sento molto...
molto Vogue.
Molto Vogue in questo momento. Allora, dovete sapere che il motto dell'epoca relativo alle star del cinema, appunto quelli che erano i divi, erano più stelle che in cielo, questo era il motto, insomma, dell'epoca. E ciò comunque lasciava... sembrava, insomma, attraverso questo luccichio che c'era, tutte queste cose sfavillanti, c'eravano bene invece un mondo abbastanza marcio che stava appunto dietro.
Mi ricorda i tempi moderni alla
dietro
fine.
La Hollywood. Infatti sembra che la cara Hollywood sia tornata indietro nel tempo per andare un po' a ripercorrere le orme della Roma babilonese. Vediamo come proprio in questi anni io ho trovato appunto queste curiosità. Vi fu il primo scandalo, diciamo, della storia, in poche parole, perché comunque lì si creavano i divi e quindi lì ci furono i primi scandali, che praticamente fu protagonista il cosiddetto Fatti. Chi era Fatti?
Chi era Fatti?
Allora, Fatti era un attore comico, in arte Fatti, il vero nome era Roscoe Arbuckle, ammesso che si dica così.
Ce lo concedo.
Che praticamente era questo ciccione simpatico, molto amichevole, capito, adorabile.
Mi ricorda Fioravanti.
Ma il caro Fatti nascondeva ben altre abitudini. Infatti amava organizzare festini con ragazze disinibite, pagate profumatamente perché alietassero gli ospiti, ovviamente anche se stesso. E questo mi ricorda
la storia si ripete.
Qualcuno, esatto. Da tempo l'attore aveva messo gli occhi addosso su un ex fotomodello che poi divenne attrice, che era Virginia Rap o Rap, sempre qui ci sono questi dubbi, Rap o Rap,
si legge,
ma insomma, esatto, vabbè. Insomma, questa Virginia era praticamente, sembrava un po' essere entrata nel mirino di questo Fatti, che durante questa festa, che già comunque era stata organizzata, era una festa a base di alcol e cocaina.
Sembra che stiamo per baciarci,
tra un po' ti bacio. Allora, vediamo che durante questa festa Virginia venne ritrovata praticamente morta dentro la camera assieme a questo Fatti.
Praticamente morta, perché venne trovata
sul pavimento, entrò in coma e non si risvegliò mai più dal coma.
Povera Virginia.
Dopo tre processi il caro Fatti venne clamorosamente assolto, però non girò più film, gli restò solo un amico che era appunto Buster Keaton, che gli consigliò di cambiare il suo nome in Will Be Good, quindi farò il bravo, farò il bravo. Più tardi poi venne arrestato per guida in stato di ubriachezza e morì a 46 anni.
Quindi comunque giovane.
Esatto, anche l'indimenticabile Charlie Chaplin però ha uno scheletro nell'armadio, nel senso che Charlie Chaplin, così caruccio, tranquillo, insomma, questo lo vedi, stomettino tutto piccolino, aveva delle predilizioni particolari verso le giovanissime, cioè le bambine, tant'è che insomma,
fu accusato di pedofilia.
Esatto, ma c'è da dire che anche alcune donne che lo hanno accompagnato miravano più che altro ai suoi soldi.
Furbaccione, lui con prendo la bambina che ancora, cioè, vuole il giocattolo.
Infatti una certa Lilita McMoore, che poi venne soprannominata Lolita, studiò bene insieme a sua madre il modo migliore per ovviamente accalappiarsi tutti
dobbiamo
quelli che erano gli averi.
Dobbiamo prendere esempio da Lolita, Deborah.
Esatto, sì, anche noi dobbiamo accalappiare qualche ricco.
Dobbiamo diventare delle Lolite, può sempre servire.
Delle Lolite, esattamente. Io direi di passare l'ultimo brano e poi rientrare per le conclusioni, però questo brano lo annunci tu perché so che su di te ha un effetto particolare.
Ha un effetto particolare, questo è il mio momento, quindi accendete gli accendini.
Accendete gli accendini.
E godetevelo perché sta arrivando Louis Armstrong con What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Magia radiofonica, atmosfera meravigliosa con Louis Armstrong. Noi siamo rientrate per le conclusioni perché questa ero in mezzo è volata. Diciamolo.
Sì, sì, tutta l'ansia prima, facciamo questo, facciamo quello, invece sono già le 5:30.
Però non ti allontanare.
No.
Perché in realtà Lucia vuole già andare a casa. Guardate la fretta di andarsene, ci vuole abbandonare.
Ho sonno.
Allora io vorrei salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci hanno tenuto compagnia.
Ciao mamma, ciao papà.
Ecco, durante questa prima puntata io non saluto né mia mamma né mio padre perché tanto non mi ascoltano, quindi va bene uguale.
Ciao congiuntivo.
Ciao inglese.
Ciao inglese.
Poi io vorrei salutare tutti coloro che sono presenti qui in sede, cioè nella sede di Radiofonica.
Ovviamente in via, Claudio alla regia.
In via Ulisse Rocchi, quindi al link di Perugia. Claudio alla regia, Fabio che ci ha ascoltato, Lorenzo.
Il Mara.
Andrea Fioravanti che se n'è andato e non ci ha più portato la bottiglietta d'acqua. Ciao
Rossella,
Andrea.
Rossella di sicuro.
Rossella sarà. Che ci sta ascoltando. Allora io vi invito a andare a spulciare sul palinsesto di Radiofonica perché ci sono tantissimi ma tantissimi programmi interessanti, quindi andate bene a studiare il palinsesto su www.radiofonica.com. Io direi che potremmo salutarci.
Eh sì, noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana. Il viaggio nel tempo continuerà, quindi
sempre mercoledì,
con gli anni 30.
Mercoledì dalle 16
alle
17:30. Sarà la volta degli anni 30.
Sarà la volta degli anni 30, quindi anche lì, insomma, sono sicura che ci saranno tante cose da dire. E niente, è fatta. Perfetto.
La prima è andata.
È andata.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Radiofonica.com.